Modem.
Io costavo troppo e di conseguenza togli una persona che costa tanto e vai ad assumere personale con uno stipendio molto più basso.
Come addetta alle pulizie, qual è il suo salario orario?
Lordi sono 18 franchi e 20, più la tredicesima. Con questa paga non si va lontano, è veramente misera.
Un gesto concreto per cercare di dare delle risposte ai problemi concreti delle nostre cittadine, i nostri cittadini di questo cantone.
Ma quali strumenti servono davvero per prevenire gli abusi senza soffocare le imprese con adempimenti inutili? È su questa base che la maggioranza propone di respingere l'iniziativa.
Siamo maglia nera su tutti i dati salariali di sottoccupazione, di agenzie interinali, di precarietà, e di fronte a questo non siamo solerti, facciamo ancora troppo poco.
Il Ticino non ha un problema di controlli, il Ticino ha un problema di economia e questo problema, purtroppo, l'iniziativa non lo sfiora nemmeno. Siamo già il cantone che fa più controlli e quando controlliamo le irregolarità che saltano fuori sono poche, non perché va tutto bene, ma perché il dumping salariale non nasce da violazioni di legge, nasce dalla realtà che troppi settori produttivi in Ticino generano poco valore aggiunto.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Agata Galfetti in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Andrea Colosio. Dumping salariale in Ticino, livellamento dei salari verso il basso e le sue conseguenze che si chiamano tra altre cose lavoratori poveri, spese sociali per lo Stato. Sull'argomento in Ticino si tornerà dunque a votare. Ieri il Gran Consiglio, la nostra copertina ci ha riportati lì, ha bocciato un'iniziativa popolare dell'MPS che chiede più controlli sul mercato del lavoro, considerato una sorta di far west. Il Movimento per il Socialismo non intende ritirare questa iniziativa, quindi il tema finirà alle urne verosimilmente il prossimo mese di marzo. La questione salariale è una delle grandi problematiche di questo cantone, problematica economica, sociale, fiscale. Il Ticino, lo sappiamo, è il cantone in Svizzera con gli stipendi più bassi e questo anche a causa della pressione sui salari esercitata dal ricorso alla manodopera frontaliera, per la quale uno stipendio che in Svizzera non consentirebbe di vivere in modo dignitoso può comunque risultare interessante. Allora, quanto è grave questo problema e che cosa si può fare per affrontarlo? Per discutere dell'iniziativa MPS, della sua opportunità, dello stato di salute del mercato del lavoro in Ticino, degli eventuali rimedi che potrebbero essere utili. Abbiamo con noi due ospiti, Pino Sergi, gran consigliere MPS, dunque del Movimento per il Socialismo, e Stefano Modenini, direttore di AIT, l'Associazione delle Industrie Ticinesi. Li saluto entrambi e li ringrazio per essere con noi. Pino Sergi, buongiorno, cominciamo da lei.
Buongiorno.
Ecco, Pino Sergi, ci dica lei magari in poche parole che cosa chiedete e per risolvere cosa, ma veramente in un minuto o due, così andiamo in avanti. Dica.
Ma noi, come lei ha già detto, constatiamo che il mercato del lavoro è ormai privo di regole e là dove ci sono queste regole non vengono più rispettate o vengono raramente rispettati. Quindi abbiamo bassi salari, persone assunte al 50% ma che lavorano al 100%, persone che fanno degli stage, persone che non lavorano, persone che vengono licenziate nel caso di una maternità, come per esempio le neomamme. Cioè abbiamo tutta una serie di fattori che voi stessi, la stampa, segnalate quasi ogni giorno. Ecco, noi vogliamo che questo mercato del lavoro finalmente venga controllato e che sia le condizioni previste da leggi e regolamenti, sia le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro vengano messe in atto, vengano controllate, vengano applicate, perché è proprio nella mancanza di regole, nell'attenuazione delle regole che si è sviluppato negli ultimi 20 anni quello che viene chiamato il dumping salariale. e su questo potremo sviluppare la discussione.
Certo, Stefano Modenini, buongiorno di nuovo anche a lei. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, dunque Stefano Modenini, lo ricordo, direttore di AIT, l'Associazione Industrie Ticinesi. Allora, due domande di fondo che abbiamo sul tavolo. Una è: il mercato del lavoro in Ticino è malato e se sì quanto, è fuori controllo? L'altra, se questo è in caso, il caso, ecco, più controlli serviranno in qualche modo a guarirlo. Allora cominciamo dalla prima, la sua opinione su quanto ci ha detto poc'anzi Pino Ser: il mercato del lavoro in Ticino è davvero fuori controllo?
Ma no, io non so in che mondo viva Pino Sergi. Il mercato del lavoro in Ticino è più che controllato. Poi questo non vuol dire che non ci siano dei problemi. Noi siamo membri della commissione tripartita dall'inizio, quindi parliamo di oltre 20 anni. Controlliamo il 30% dei datori di lavoro quando la Confederazione chiede di controllare il 3-5%. Quindi stiamo parlando di 10-15 mila datori di lavoro all'anno. Ricordo che in Ticino ci sono 40 mila aziende e società. Quindi se davvero fosse fuori controllo il mercato del lavoro, allora gli iniziativisti avrebbero dovuto prevedere un'iniziativa che chiede il controllo di tutti i 40 mila datori di lavoro. La realtà dei fatti è, e io ho le cifre, semmai dopo ne parliamo, è che i controlli dimostrano che tutta una serie di slogan che vengono utilizzati non sono veritieri. Poi è chiaro che il problema va segmentato, perché ci sono chiaramente i controlli sulle buste paga, ci sono i controlli sui tempi di lavoro, eccetera, ci sono controlli sulla sicurezza, eccetera. Quindi a seconda di quello di cui parliamo si può discutere se si possa fare meglio, ma sicuramente, faccio l'esempio dei salari, i salari vengono controllati e gli abusi sono al di sotto del 2-3%, spesso sono errori di arrotondamento nei salari che cambiano magari di anno in anno. Quindi la situazione è molto più variegata di quello che dice Sergi, e non siamo assolutamente in una situazione di Far West, ma questo riconosco anch'io, che ci siano dei problemi. I problemi però vanno affrontati in maniera seria, con dei controlli mirati e non dei controlli a pioggia che sono del resto inefficaci. Nessuno in Svizzera fa dei controlli come li prevede l'iniziativa, e quindi ci sarà pure un motivo.
Ma Stefano Modenini, magari una parola proprio sulla percezione della gravità del problema, perché spesso si dice in Ticino ci sono tanti controlli, i casi di infrazione rilevati non sono poi così tanti, però è anche vero che la percezione poi della gente è altra, e che quella del dumping, del livellamento verso il basso dei salari, è una realtà molto presente. Alcune settimane fa i colleghi di Pattichiari hanno riproposto, anche insomma con alcuni casi eclatanti, questo problema e questo modo di percepire le cose. L'economia non ha questa percezione.
Ma allora, la percezione sicuramente è indotta anche dall'informazione che si fa, evidentemente. È chiaro che ci sono dei problemi, li constatiamo anche noi, perché noi abbiamo le aziende direttamente coinvolte con i lavoratrici e lavoratori, e poi siamo, come detto, coinvolti nei controlli. Quindi l'ispettorato agisce per conto proprio, controlla dei settori ogni anno che cambiano. Alcuni sono imposti dalla Confederazione, altri sono decisi a livello cantonali dalla commissione tripartita, però ci sono anche i controlli che vengono fatti dalle parti sociali nei contratti collettivi. Ci sono le commissioni paritetiche, dove le parti sociali sono coinvolti anche nei controlli. Ci sono le associazioni interprofessionali di controllo, quindi vede che il sistema dei controlli è piuttosto diffuso. Poi questo evidentemente non significa ancora che non ci sia nulla su cui intervenire. Però definire un mercato un Far West, allora mi si porti la dimostrazione che è così, perché la percezione... Tutti hanno delle percezioni, però alla fine, faccio un esempio, se lei va in tribunale e un giudice deve prendere una decisione, non è che si basa sulla percezione, si basa su dei fatti, e i fatti sono dati dalle cifre che derivano da dei controlli fatti, non discussi, come fanno gli iniziativisti. Quindi Cerchiamo di trovare una convergenza e io credo che l'unico sistema è chiaramente controllare in maniera efficace, non controllare a pioggia con la speranza di trovare dei casi di abuso.
Ecco, Pino Sergi, magari una reazione sulla realtà di questo fenomeno e poi dopo arriviamo al tema principale, quello posto dalla vostra iniziativa, vale a dire di aumentare i controlli perché così si potrebbe migliorare in qualche modo la realtà delle cose.
Ma, prima di tutto sulla realtà percepita, vedo che per gli industriali la colpa del dumping salariale è dell'informazione, come appena detto il rappresentante padronale, dell'informazione che si dà. Sarebbe colpa dei giornali o della televisione o della radio se la gente percepisce che esista un fenomeno di questo tipo. Noi pensiamo invece, e sono moltissimi gli esempi, che la realtà sia così e i dati. Ma noi siamo un cantone che da 20 anni assiste sistematicamente a una diminuzione dei salari mediani in molti settori, nei settori industriali per esempio anche, ma non solo, nei settori anche pubblici, ferrovieri, postini, impiegati, tutto il settore terziario è privo di qualsiasi controllo, di qualsiasi regolamentazione. Le migliaia e migliaia di impiegati che lavorano in Ticino non hanno nessuna regolamentazione e quando queste regolamentazioni in qualche settore ci sono non sono controllate. Modenini è responsabile di un settore industriale, dicevamo ci sono le commissioni paritetiche. Quali commissioni paritetiche ci sono ad esempio nel settore industriale? Non ce n'è nessuna, sono decine di migliaia di ma certo, nel settore membro dell'industria non c'è nessuna commissione paritetica che controlli sistematicamente, andando sui luoghi di lavoro, andando nelle imprese, le condizioni di lavoro. Questo è il problema. Seconda cosa, il problema dei controlli. Allora, controllare un'azienda non significa... Io ho fatto il sindacalista per 22 anni, quindi so come funzionano queste cose, Modenini. Controllare un'azienda non vuol dire farsi mandare l'elenco dei dipendenti e con i salari dall'azienda e finisce lì. Non è quello il problema. Certo che bisogna raccogliere dei dati, ma poi verificarli, vedere cosa è successo, vedere se questa azienda ha sviluppato per esempio una politica di sostituzione della sua manodopera, vedere se le donne che lavorano in questa azienda a parità di funzione hanno lo stesso salario degli uomini. Questo è uno dei problemi maggiori, per esempio le disparità di genere. Tutto questo si può farlo solo se si raccolgono i dati, ed è quello che chiede l'iniziativa, e poi se c'è un numero sufficiente di ispettori che possa verificare questa situazione.
Va bene, dai, Modenini, sentivo che lei era in disaccordo su alcune affermazioni, quindi ha certamente un diritto di replica e poi magari dopo la replica anche la domanda. Ecco, uno degli aspetti di questa iniziativa è quella di chiedere un monitoraggio maggiore, migliore, più dettagliato, più aggiornato, più esaustivo della realtà del mercato del lavoro in Ticino. Ecco, perché un simile monitoraggio non potrebbe essere utile anche all'economia virtuosa?
A me sembra che Sergi non sappia di cosa sta parlando, perché noi conosciamo benissimo come si fanno i controlli. Allora, gli ispettori del lavoro arrivano a sorpresa sovente nelle aziende, prendono per esempio da parte delle lavoratrici e delle lavoratori e le sottopongono a degli interrogatori. Quindi questi interrogatori vengono analizzati sulla base di tutta una serie di domande che servono ad appurare la situazione effettiva. Quindi non è vero che si mandano semplicemente dei fogli con dei dati. Ci sono dei veri e propri interrogatori alle quali la direzione dell'azienda non partecipa e quindi il lavoro dell'ispettorato è fatto in maniera scrupolosa, a volte secondo noi persino eccessiva, nel senso che vengono anche fatte domande che esulano dal contesto, per esempio il controllo dei salari, ma vabbè.
Però Stefano Modenini, se permette, solo su questo punto degli interrogatori, appunto nel servizio di Patti Chiari che abbiamo visto un paio di settimane fa, abbiamo anche visto che ci sono datori di lavoro però che dicono ai dipendenti come bisogna rispondere a questi interrogatori.
Il mondo reale.
Cosa vuole che le dica? Gli interrogatori avvengono non in presenza del datore di lavoro, quindi questo è piuttosto chiaro. Poi qui entriamo nel contesto, come dire, dei rapporti personali, eccetera, ma non abbia timore che se ci sono dei problemi vengono fuori da questi interrogatori, e poi comunque l'azienda viene controllata non solo attraverso delle inchieste, degli interrogatori, viene controllata per esempio la sicurezza, vengono controllate altre cose, addirittura possono esserci dei controlli insieme alla polizia, quindi non è il far west che descrivono loro, è il fatto di controllare, vabbè, vogliamo aumentare gli ispettori? Ma cosa pensate di ottenere? Perché comunque allora come ho detto all'inizio, dovevano andare al caso estremo, avrebbero dovuto proporre l'assunzione di centinaia di ispettori in maniera tale di controllare ogni anno 40.000 aziende come quelle che esistono. Perché non l'hanno fatto?
Modenini, parliamo magari dell'opportunità di monitorare maggiormente, perché anche una delle richieste di questa iniziativa, dunque l'obbligo per i datori di lavoro di segnalare ogni nuova assunzione, ogni fine di rapporto di lavoro con tutti i dati pertinenti sul salario in gioco, eccetera, eccetera. Ecco, voi considerate che questo è un eccesso di burocrazia in più per un'economia già tartassata dalla burocrazia? Ma davvero è così difficile, insomma, dare allo Stato, a chi sorveglia un mercato del lavoro comunque problematico, queste indicazioni, e davvero non potrebbe tutto sommato essere utile anche per il mondo dell'economia, almeno per quell'economia che si considera virtuosa?
Ma io non credo all'efficacia di questi sistemi, sinceramente. Cioè, non è che da un punto di vista quantitativo io risolvo il problema. In tutte le società si fanno dei controlli in maniera mirata che sono più efficaci, perché loro in questa iniziativa non è che si limitano a chiedere i salari, oltretutto vanno a chiedere tutta una serie di dati personali sui quali io pongo l'interrogativo anche della protezione dei dati, perché a cosa interessa a loro sapere dove vivo, quanti figli ho, eccetera. Cioè, ci sono tutta una serie di informazioni che sono chiaramente
familiari.
Ma non c'entrano gli assegni familiari,
sapere se gli assegni familiari vengono pagati, perché spesso non vengono pagati.
Lo sa già se uno ha gli assegni familiari, c'è bisogno di chiederli una seconda volta. Adesso questi sono oltretutto questioni di inefficienza, cioè tutte queste informazioni lo Stato le ha già, cosa facciamo? Le chiediamo una seconda, una terza volta? Cioè, questo è veramente assurdo, questo sistema. E poi un'altra cosa di cui non abbiamo parlato fino adesso. Cioè, loro chiaramente volutamente mischiano il dumping salariale con i bassi salari. Allora, qui si apre un po' la questione anche di che tipo di economia abbiamo. Allora, il dumping salariale vuol dire che semplicemente, tra virgolette, che se io devo pagare il salario minimo, supponiamo di 21 franchi, e io ne pago 18, sto violando la legge. Quindi qui sto facendo dumping salariale. Il basso salario invece è una questione di tipo economico, cioè che tipo di economia ho io e come devo fare per avere delle attività che possano pagare dei salari superiori. Sono due cose diverse, perché naturalmente loro mischiano, perché così questo è utile alle loro argomentazioni per dire che c'è il far west.
Pino Sergi, magari su questo punto che anche...
Sì, velocemente, da quello che dice Modenini non è così, cioè nel senso che se la legge prevede che io debba pagare 21, ne pago 18, io sto facendo un'infrazione a una legge. Il dumping salariale è un movimento di una spinta verso il basso di tutto il sistema salariale. Il dumping salariale si afferma e si è instaurato nell'arco non di una semplice decisione di un dipendente o di una ditta, ma nell'evoluzione del mercato del lavoro e dei salari. Tutta questa storia è cominciata e si è sviluppata proprio nel momento in cui, a seguito degli accordi bilaterali, è caduta qualsiasi forma di controllo preventivo. Noi in 20 anni abbiamo avuto dai 35.000 frontalieri a circa 80.000, 78.000 frontalieri. Quindi una modifica profonda del mercato del lavoro. Prima cosa succedeva? Un lavoratore frontaliere, per essere assunto, veniva verificato, per ricevere il permesso alla ditta che faceva la domanda, doveva mostrare di aver rispettato tutte le condizioni, i contratti collettivi, i famosi salari d'uso, i salari usuali, perché ancora oggi il codice delle obbligazioni dice che al lavoratore deve essere pagato il salario in uso. Ecco, tutto questo è saltato, non c'è più nessun controllo ed è chiaro che gli imprenditori in questo contesto hanno potuto avere mano libera e in questo contesto, contrariamente a quello che ho sentito prima la dichiarazione della signora Mirante, è proprio questa caduta dei controlli, questa caduta dei meccanismi che permettevano di vedere se le regole erano rispettate, che si è sviluppato nell'arco di un ventennio il dumping salariale. E questa è la situazione. Oggi noi vogliamo reintrodurre delle regole, reintrodurre il monitoraggio e sulla base della documentazione, delle informazioni di questo monitoraggio, grazie a un numero maggiore di ispettori, andare a vedere nelle aziende concretamente dove contratti, salari, regolamentazioni non sono rispettati.
Sì, ma Pino Sergi, ma proprio su questo punto, lei parla di caduta dei controlli, Modenini ci dice, certo, e altri ci dicono in Ticino i controlli se ne fanno molti di più di quello che si fanno in altre realtà. Il Ticino non è l'unica realtà svizzera in cui, insomma, che ha a che fare con la manodopera frontaliera, è quella che esercita maggiori controlli, eppure è quella che apparentemente è maggiormente confrontata con il fenomeno del dumping, magari legato o no, in parte sicuramente legato anche al problema dei frontalieri. Amalia Mirante, l'ha ricordato lei, all'inizio ci diceva il problema non sono le infrazioni, non è l'assenza di controlli, il problema è un problema economico. Ci sono, ci dice Amalia Mirante, che è un economista, troppi settori produttivi in Ticino che non generano valore aggiunto. Non bisognerebbe piuttosto agire lì, piuttosto che aumentare ancora il numero degli ispettori e dei controlli?
Vabbè, ma certo, noi tutti conosciamo le moltissime proposte che l'economista di cui lei parlava ha fatto per modificare l'economia del cantone, cioè zero. Allora, è come uno che dice, io voglio combattere questa malattia, e un altro dice, no, ma guarda che ci sono altre malattie importanti, va bene. Noi ci stiamo concentrando su questo aspetto. Se qualcun altro vuole fare delle proposte per, come dice lei, generare valore aggiunto, che le faccia. Cioè, il problema è che noi partiamo da una constatazione che anche voi, facendo disinformazione, come suggeriva indirettamente Modenini, avete testimoniate praticamente ogni giorno, dimostrate che c'è questa situazione. Noi vogliamo rispondere a questa situazione. Vi sono alcuni che pensano che bisogna modificare l'economia cantonale. Bene, avanti con delle proposte, avanti con delle iniziative, altrimenti sono solo chiacchiere. È un po' come la questione delle discriminazioni di genere. Insomma, uno dei punti fondamentali della nostra iniziativa vuole combattere le discriminazioni di genere, ci si dice, ma c'è già la legge sulla parità, ma insomma ha festeggiato i 30 anni ma non ha cavato un ragno dal buco, e voi e tutti lo constatano. I mezzi, le risorse, i meccanismi di controllo non sono sufficienti. Persino l'indicazione che le grandi aziende dovrebbero fare un rapporto per vedere qual è la situazione rispetto della parità, persino il Consiglio federale ha ritenuto che gli strumenti che ci sono oggi non sono efficaci.
Pino Sergi, ieri uno dei grandi temi che avete affrontato, insomma, che sono stati evidenziati nel dibattito in Gran Consiglio, è stato quello dei costi di quello che si richiede, e la domanda di fondo è: il santo vale la candela? Cioè, si parla di milioni di franchi da investire per aumentare dei controlli, sulla cui incisività poi restano ancora molti interrogativi.
Ma interrogativi sono già, e ieri il Gran Consiglio, non so se lei ha seguito il dibattito, ma avrà visto che noi contestiamo le cifre messe lì, buttate lì dalla maggioranza.
Ma comunque qualche milione bisognerà pur mettercelo in questo.
Certo, ma noi diciamo che la nostra iniziativa costa 6 milioni, certo, ma io penso che 6 milioni per combattere il dumping salariale, per monitorare, per rendersi conto di come funziona il mercato del lavoro, è una cifra più che congrua. Cioè, oggi bisogna affrontare, mettere delle risorse sul campo, perché la situazione non è percepita solo dalla gente come insostenibile, è insostenibile. E questa distinzione tra la realtà che sarebbe rosa e fiori e invece la gente che si è messa in mente che le cose non vanno bene è veramente un imbroglio che si vuole fare ai ticinesi.
Stefano Modenini, magari una sua considerazione sul costo di questa operazione, se non sono 18 milioni come dice il Consiglio di Stato, ma se sono 6 come ci dice adesso Sergi, non ne varrebbe in qualche modo la pena?
Ma guardi, sul costo io non penso sia in questo momento il caso di entrare in materia, perché veramente abbiamo due opinioni completamente opposte. Io penso che sia giusto ritornare a quello detto in precedenza, cioè supponiamo di fare tutti questi controlli, va bene, supponiamo di trovare migliaia di stipendi a 3.500-4.000 franchi. E dopo cosa facciamo? Perché guardate che le leggi esistono per qualche cosa. Allora, la Costituzione federale dice che lo Stato può imporre, per esempio, dei salari di tipo sociale, non economico. Quindi una volta che avessimo appurato che i salari sono bassi, come ammetto anch'io che ci sono in diverse attività, va bene, qual è il risultato? Il risultato non è certo di imporre un salario per legge, perché non lo possiamo fare, perché la Costituzione lo impedisce. Quindi cos'è la soluzione? La soluzione è lavorare sullo sviluppo economico, cioè avere progressivamente delle attività economiche che abbiano un valore aggiunto maggiore, che possano quindi pagare gli stipendi superiori perché sono più competitivi. Questa è la strada. Però guarda caso, questa è la strada contro la quale si oppongono sistematicamente quelli dell'MPS o anche in generale della sinistra. Cioè a loro lo sviluppo economico non interessa, perché a loro interessa perseguire questa narrazione continua, perché questo alimenta il loro consenso politico.
Ma tutto lì, Modenini, ma una misura come quella richiesta dall'MPS con questa iniziativa ostacola lo sviluppo economico?
Ma sicuramente crea una burocrazia, diciamo non è efficace, cioè è quello il problema.
Non serve.
Mettiamo delle misure che non servono a risolvere i problemi del mercato del lavoro, ma a cosa serve questa iniziativa? Una volta che avessimo tutti i dati, cosa ne facciamo? Me lo dicano gli iniziativisti.
Va bene, lo dica Sergi, cosa ne facciamo una volta?
Finisco qua. Cioè, se io rispetto il salario minimo, non sto violando le leggi, quindi cosa posso fare io, Stato?
Cioè, Sergi, Modenini, Pino Sergi, Modenini ci sta dicendo che il problema non è la violazione delle regole, ma il fatto che ci sono salari troppo bassi in Ticino e che questi non si risolvono con
tutti i salari, però adesso.
No, non tutti.
Il fronte a cui accenna Modenini, il fronte, come dice, dell'MPS, ma della sinistra, non è che ha fatto e fa solo questo. Questa iniziativa, c'è un'altra iniziativa popolare su cui voteremo verosimilmente, spero nel 2026, che propone di aumentare i salari minimi. È un po' la discussione che facevo prima. Cioè,
a quanto? Dica quanto vanno i salari minimi della sua iniziativa.
Ti sta suggerendo
21 franchi e 50 circa,
non risolverò
più,
non
potete fare.
È un miglioramento di una situazione, perché voi ci dite, alcuni dicono, ah ma d'accordo i controlli, però bisogna migliorare i salari, va bene, cioè, facciamo tutte e due le cose, non è che una sia alternativa all'altra. Quanto, Modenini, allo sviluppo economico, ma lasciamo perdere, non vi vergognate più a fare queste discussioni dopo che avete condotto negli ultimi anni lo sviluppo dell'economia del cantone a segnare i record più negativi da tutti i punti di vista. Abbiamo un'economia che fa scappare i giovani proprio perché non offre condizioni dignitose. Ma di quale sviluppo economico parlate? Voi che siete capitani di industria.
Modenini, dai, abbiamo ancora un minuto. Sergi,
siamo un cantone sottosviluppato, questo è il problema fondamentale.
Va bene, Sergi, chiudiamo con questo. Modenini, un minuto per replicare e chiudere, dai.
Ma no, guardi, siamo veramente su versanti diametralmente opposti. Noi abbiamo cifre, riconosciamo il problema, ma il modo di affrontarlo, perché io dall'MPS non ho mai visto una proposta di sensata di politica economica. Cioè, sediamoci e analizziamo la situazione e diciamo come vogliamo migliorare questa situazione, ma non certamente attraverso questo tipo di iniziative, perché questo è chiaro, questa iniziativa parte dalla base che considera i datori di lavoro dei delinquenti. Quindi è chiaro, come faccio io a discutere con qualcuno che mi considera un delinquente? È veramente difficile.
Va bene, io direi di chiudere con queste considerazioni che sono comunque, mi sembra di capire, un appello al dialogo. Pino Sergi, mi spiace se non posso ancora farla intervenire, ma dobbiamo veramente interrompere. Grazie a entrambi per essere intervenuti in questa discussione. Sicuramente ne riparleremo in primavera, quando andremo tutti a votare su questo tema. Grazie anche a chi è rimasto con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.